Le notizie VEG della settimana.
Un caro saluto da Roberta Pupa e dalla redazione. Ben ritrovati con l'appuntamento settimanale del notiziario di Radio VEGIT, le principali notizie degli ultimi 7 giorni in ambito animalista, ambientalista e di cultura VEG. Il nostro sommario. Referendum sulla caccia, parte la raccolta firme. Tutela animali e ambiente in Costituzione, primo via libera al Senato. Orsi del Casteller, come sta Isa, ex DJ3? A Firenze il cavallo di un fiaccheraio si imbizzarrisce e colpisce l'auto del ministro Lamorgese. In campagna sanzioni per chi detiene cani alla catena. La stilista Stella McCartney immagina per la nuova collezione una società dove anche gli animali hanno un loro posto. Abbiamo più volte parlato nel nostro notiziario settimanale del referendum sulla caccia, dando spazio sia ad ora, rispetto per tutti gli animali, che al comitato Sì, aboliamo la caccia. Quest'ultimo sarà anche la prima realtà a partire il 1° luglio con la raccolta firme. Il servizio di Tony Curcio, presidente del comitato.
Il comitato referendum Sì, aboliamo la caccia, il 21 maggio, ha depositato un referendum per la modifica della 157 del 92, la legge che tutela gli animali selvatici e omotermi, in modo da abolire la caccia definitivamente su tutto il territorio italiano. Da 1 luglio fino a settembre raccoglieremo le 500.000 firme utili per far sì che il referendum possa essere proposto ai cittadini italiani. Si potrà firmare nei banchetti che verranno allestiti in tantissime piazze italiane. Per sapere i luoghi esatti e gli orari potrete scaricare l'app dal referendum che trovate sul sito del comitato www.referendumsiaboliamolacaccia.it. Se non riuscirete a trovare i nostri banchetti, potrete anche andare a firmare per il referendum nell'ufficio elettorale del vostro comune. Per chi volesse collaborare per la raccolta firme con gli attivisti del comitato, o se ci fosse un consigliere comunale, un assessore, un notaio, un consigliere regionale, un avvocato o chi altro avesse le competenze di fare certificatore, che fosse disposto a certificare le firme raccolte nei nostri tavoli, può comunicarcelo inviando una mail a reteattivismo@referendumsiaboliamolacaccia.it. Ripeto, reteattivismo@referendumsiaboliamolacaccia.it. Insieme potremo salvare gli animali da questa pratica cruenta e arcaica e riprenderci i nostri territori boschivi ormai da tempo sotto il predominio dei cacciatori che minano anche la nostra sicurezza quando vogliamo farci una passeggiata per i boschi. Tony Curcio, presidente del comitato referendum Sì, aboliamo la caccia. Grazie a tutti.
Il tema della tutela dell'ambiente e degli animali è da inserire nella Costituzione. Tema arrivato al Senato ed approvato qualche giorno fa in prima lettura. Abbiamo raccolto un commento da Carmen Di Lauro del Movimento 5 Stelle e membro della Camera dei Deputati italiana.
L'approvazione in prima lettura al Senato della proposta di modifica costituzionale presentata dal Movimento 5 Stelle è una piccola grande rivoluzione che ha preso il via. Inserire infatti l'ambiente, la protezione degli animali, della biodiversità, degli ecosistemi in Costituzione, credo che sia davvero un messaggio estremamente potente e mi auguro che tutto l'iter si possa completare il prima possibile. In particolare, ecco, io mi vorrei soffermare proprio sulla questione della protezione degli animali, perché molto spesso la protezione degli animali viene un po' considerata disgiunta da quella dell'ambiente. Non si capisce bene perché quando si parla di protezione dell'ambiente non tutti si ricordano che bisogna proteggere di conseguenza, come è naturale che sia, anche gli animali. Quindi il fatto che in questa proposta venga specificato anche che proteggere gli animali è uno dei principi fondamentali della Costituzione ci lascia, secondo me, un patrimonio culturale assolutamente importante che dobbiamo compulsare perché, ripeto, è davvero una svolta importantissima anche per quanto riguarda le future generazioni che studieranno una carta costituzionale dove appunto ci sarà anche questo messaggio estremamente potente che in tutti questi anni abbiamo purtroppo trascurato e le conseguenze sono agli occhi di tutti. Quindi a breve arriverà alla Camera e da lì continueremo a lavorare e mi auguro che il Parlamento intero la completi il prima possibile.
Dopo un po' di tempo torniamo a parlare dell'orso DJ3 che dopo 10 anni rinchiusa al Casteller è stata trasferita in Germania per iniziare una nuova vita prendendo il nome di Isa. Tutti ci chiediamo come stia realmente questo animale, domanda che si è posta tantissime volte anche Daniela Musocco della pagina Fratello Orso. Daniela non si è accontentata di quel che leggeva in rete o sui giornali, è voluta andare personalmente a trovare Isa nella sua nuova dimora. Ecco il suo emozionante racconto.
Tutti voi certamente conoscete la triste storia degli orsi imprigionati a Castellera, Trento. M49 e M57 purtroppo si trovano ancora lì. DJ3, dopo 10 anni di detenzione, è stata trasferita lo scorso 26 aprile in Germania, nell'alternative Ruhrfundbärenpark Schwarzwald, un'oasi naturalistica nella foresta nera, gestita dalla Fondazione per gli Orsi Stiftung für Bären. Dopo aver sentito e letto di tutto e di più su questo parco, ho deciso che dovevo vedere con i miei occhi. Così, dopo diverse telefonate preparatorie, finalmente il 15 giugno, con la mia piccola famiglia umana e pelosa, con tanta emozione e cuore a mille, mi sono presentata alla biglietteria del parco. Mai mi sarei sognata di pagare per vedere degli animali, e farlo mi è costato tanto, ma adesso lo rifarei ancora mille volte. DJ3, che adesso si chiama Isa, era uscita da 2 giorni dall'area di quarantena, dove è rimasta in tranquillità, e ha avuto modo di riprendersi dallo stress del viaggio e dal nuovo ambiente. Ho avuto il privilegio e la gioia di vederla annusare l'aria, calpestare l'erba con curiosità, nascondersi dietro un albero e fare capolino, vederla scendere al ruscello per rinfrescarsi. L'emozione, non ve lo nego, è stata grandissima. Ho fatto solo un paio di pessimi video e qualche foto, perché la mia vista era annebbiata dalle lacrime. Isa avrebbe potuto scegliere di starsene nascosta nel bosco, invece è venuta verso di noi, si è fatta un bagno, sembrava così serena. Poi andandosene si è girata a guardarci. Quello sguardo non potrò mai dimenticarlo, uno sguardo deciso e al tempo stesso materno. «Stai tranquilla», diceva, «sto bene adesso». Anche Jurka si è fatta vedere, sembrava mettersi in posa per farsi fotografare. È rimasta un bel po' vicino a noi, poi si è allontanata bonariamente rincorrendo una giovane lupa che nel frattempo era scesa incuriosita da Black. Potrei stare qui ora a raccontarvi tutto quello che ho visto e provato al parco, ma non lo farò. Voglio solo dirvi che questi animali, maltrattati nel fisico e nello spirito, sono accuditi e curati da persone davvero meravigliose. La fondazione vive soltanto di donazioni da parte dei privati, degli ingressi e la vendita dei gadget. Meritano di essere sostenuti. Quello che fanno è meraviglioso. Io sicuramente li aiuterò. Sul loro sito baer.de potete avere tutte le informazioni. Grazie a tutti.
Attimi di tensione qualche giorno fa a Firenze in Piazza della Signoria, dove un cavallo che stazionava nell'area del cosiddetto servizio di fiaccherai improvvisamente è partito al galoppo verso la loggia dei Lanzi, trascinandosi dietro anche la carrozza che trainava. Fortunatamente non si sono registrati feriti, solo qualche auto danneggiata, tra cui quella del ministro dell'interno Luciana Lamorgese in visita nel capoluogo toscano. Ecco le riflessioni di Riccardo Manca, vicepresidente nazionale Animali Italiani ETS.
Quello che è accaduto a Firenze rappresenta un episodio di ribellione degli animali alla schiavitù che l'uomo infligge loro. Dovrebbe essere un dovere morale della nostra società, delle nostre coscienze, capire che non possiamo più permetterci di schiavizzare gli animali per un nostro uso, per un nostro consumo, per un nostro diletto. È inammissibile che nel 2021 ci siano ancora in giro i fiaccherai, come si chiamano a Firenze, o le botticelle, come si chiamano a Roma, o i calessi, come ci sono a Palermo e a Trapani. È vero che esiste una legge nazionale del Ministero dei Trasporti che però prevede la possibilità di avere i veicoli a trazione animale, ma non impone ai comuni l'obbligo. Il cavallo si è ribellato a Firenze e non c'è scappato il morto per puro caso. Cosa dobbiamo ancora aspettare per arrivare a capire che queste magnificenti creature sono state concepite dalla natura per vivere in habitat ben diversi da quelli che l'uomo gli riserva? Vivono invece sotto temperature proibitive, vivono in mezzo allo smog, a Roma per esempio, in mezzo alle polveri sottili. I cavalli sono i protagonisti di un dolore silente e ineludibile, tanto da apparire normale, proprio nella normalizzazione della violenza su chi è più debole, che ha origine tutto il male che c'è nel mondo. Fino a che l'uomo non imparerà a rispettare coloro che vivono al suo fianco e che hanno gli stessi diritti, per il mondo non ci saranno speranze. L'episodio di Firenze deve far riflettere. Ridurre gli animali a macchine per produrre reddito è un oltraggio alla loro natura e pesa sulle nostre coscienze. Una società veramente evoluta e civile, come si autoreferenzia la nostra, non può e non deve più permettere il perpetuarsi di un simile scempio. Auspichiamo che finalmente in Italia si aboliscano almeno i veicoli a trazione animale. Grazie.
Volontari e volontarie di Greenpeace sono entrati in azione giovedì dentro e fuori supermercati in diverse città italiane per mostrare alle persone la cruda verità del nostro sistema di produzione di cibo e chiedere al governo di abbandonare il sistema degli allevamenti intensivi. I dettagli di Marco Urbisci.
Per realizzare questa azione dimostrativa, gli attivisti hanno allestito dei punti informativi all'ingresso dei supermercati con carrelli parlanti in grado di mostrare le conseguenze ambientali e sanitarie della zootecnica intensiva, mentre altri hanno diffuso nei corridoi dei supermercati dei finti spot promozionali invitando a scoprire le offerte sconvenienti del sistema degli allevamenti intensivi. Anche se non compare in etichetta, il rischio di nuove epidemie è un prezzo troppo alto da pagare per continuare a produrre sempre più carne a basso costo. La produzione intensiva di carne è uno dei principali motori di deforestazione e perdita di biodiversità, due importanti fattori di rischio per il verificarsi di epidemie, perché possono favorire nuovi salti di specie, spillover, di virus e batteri dagli animali agli esseri umani. Negli allevamenti intensivi, infatti, tanti animali sono costretti a vivere in spazi ristretti, un ambiente ideale per il proliferare di agenti patogeni come i coronavirus e i virus dell'influenza. L'azione di Greenpeace non si è fermata agli atti dimostrativi. Insieme ad altre associazioni si è rivolto al governo per chiedere un'azione concreta. Usare i fondi pubblici per accompagnare una transizione ecologica del settore, sostenendo economicamente le aziende che producono su piccola scala e gli allevatori che intendono uscire dal modello intensivo riducendo anche il numero degli animali allevati. Una scelta dovrà essere un pilastro delle politiche agricole che l'Italia dovrà definire entro dicembre 2021. Un passaggio graduale, ci auguriamo, verso un auspicato e repentino abbandono di queste forme di specismo e di schiavitù.
Restiamo in Italia per segnalarvi che sono in arrivo in Campania sanzioni salate per chi detiene cani alla catena o con altro strumento di contenzione. I dettagli dell'avvocato Alessandro Ricciuti di Animal Law.
Il Consiglio regionale della Campania ha accolto un emendamento che modifica la legge regionale del 2019 sul benessere degli animali, introducendo una sanzione da 300 a 2000 euro per chi detiene i cani o altri animali d'affezione alla catena o con altro strumento di contenzione similare. La Campania è l'unica regione d'Italia, insieme all'Umbria, a vietare in modo assoluto l'uso della catena per i cani. Tuttavia, nell'articolo relativo alle sanzioni, nulla viene previsto in caso di inosservanza di questo divieto, il che significa che si trattava di un precetto privo di reale efficacia cogente e deterrente. Questa pecca era emersa dopo la diffusione del rapporto intitolato Verso il divieto di cani alla catena, presentato a marzo dalle associazioni Green Impact e Save the Dogs and Other Animals. Le due organizzazioni hanno lanciato una petizione intitolata Liberi dalle catene, che è stata in seguito sostenuta anche da Animal Law Italia, per chiedere di porre urgentemente rimedio a questa dimenticanza. Con l'approvazione dell'emendamento da parte del Consiglio regionale, viene integralmente accolta la richiesta delle associazioni, che aveva raggiunto e superato in pochissimo tempo il sostegno di 10.000 persone. Ad oggi siamo in attesa della pubblicazione del testo di legge sul bollettino ufficiale della Regione, che è il requisito fondamentale affinché questa modifica entri in vigore. La Campania ha quindi deciso di allinearsi alle legislazioni dei paesi più all'avanguardia per la protezione degli animali. Da parte nostra, vigileremo affinché questo divieto venga fatto rispettare e le sanzioni appena introdotte siano effettivamente applicate. Inoltre, chiediamo a tutti i cittadini di fare la loro parte a favore della legalità, documentando e segnalando alle forze dell'ordine i casi di cui sono a conoscenza. Green Impact, Save the Dogs e Animal Law Italia hanno in programma altre iniziative riguardanti le leggi di altre regioni.
Sapete qual è l'animale più rumoroso del pianeta? La scoperta in una recente ricerca. Sentiamo Valeria Nussi.
La risposta è senza alcun dubbio il Capidoglio. Questo tipo di balena produce una serie di suoni che vengono utilizzati per comunicare anche a centinaia di chilometri di distanza, formando un vero e proprio linguaggio.
Gli umani riusciranno mai a capirlo? Siamo molto bravi a decifrare il linguaggio e forse anche quello di questi colossali animali un giorno non avrà più segreti. Tuttavia, scrive il sito everyeye.it, prima di fare ciò si devono analizzare un numero incredibilmente grande di conversazioni tra questi animali. La complessità e la durata delle vocalizzazioni delle balene suggeriscono che almeno in linea di principio sono in grado di esibire una grammatica più complessa rispetto ad altri animali non umani, secondo quanto riporta un documento sui capidogli pubblicato in un documento scientifico noto come CETI, Cetacean Translation Initiative, che ha proprio intenzione di riuscire a decifrare la comunicazione dei capidogli. Perché scegliere di studiare il linguaggio di queste creature e non di altre? Semplicemente perché il metodo di comunicazione dei capidogli ha una struttura simile a un codice Morse, che l'intelligenza artificiale potrebbe analizzare più facilmente. Il progetto CETI ha attualmente registrazioni di circa 100.000 conversazioni di capidogli, raccolti nel corso di molti anni. Gli algoritmi di apprendimento automatico dal canto loro potrebbero aver bisogno di circa 4 miliardi di registrazioni. Siamo quindi ancora all'inizio. Oltretutto non è per niente certo che gli esperti riescano a decifrare il loro linguaggio, ma sicuramente si tratta di un'impresa davvero incredibile.
La stilista Stella McCartney, figlia del baronetto Paul, lancia la campagna per la collezione autunno 2021, Our Time Has Come, proponendo una visione degli animali che si risvegliano a Londra, che vivono liberi e prendono il loro posto tra gli esseri umani indossando abiti lussuosi e sostenibili, che incarnano J is for Joy, dal manifesto di Stella McCartney, dalla A alla Z. Valeria Consonni ci offre maggiori dettagli.
La campagna vuole comunicare un messaggio di eguaglianza, Animals are Equals, e sostiene le petizioni e la campagna della Humane Society International per porre fine al crudele commercio di pellicce non solo nel Regno Unito ma in tutto il mondo. Narrato, scrive il sito gazzettino.it, come un documentario ironico dal comico britannico David Williams, il film della campagna riflette l'umorismo tipico del marchio. Per quanto questa campagna sia scherzosa, spiega la stilista, ho voluto affrontare una questione importante, porre fine all'uso della pelliccia. Che sia venduta qui nel Regno Unito o allevata a livello globale, in realtà la civiltà della barbarie non conosce confini e questo sforzo è fondamentale per la missione della mia vita, che è quella di portare una coscienza nell'industria della moda. Sono orgogliosa di collaborare con la Humane Society International e di contribuire ad aumentare la consapevolezza dell'incredibile lavoro che svolgono. Unitevi a noi per porre fine a questa pratica orrenda firmando subito le loro petizioni. La collezione autunno 2021 è una visione energica e colorata. Le borse vegane includono l'iconica Falabella in un'edizione maxi e la borsa Frame, un nuovo modello che rivisita i codici classici del marchio. La collezione è realizzata con l'80% di materiali eco-friendly, la più sostenibile mai creata fino ad oggi.
Continua il nostro viaggio veg nelle province italiane. Oggi vi portiamo in una deliziosa città lombarda.
Viaggio in Italia.
Viaggio in Italia.
Viaggio in Italia.
La realtà veg delle nostre province.
Bergamo è suddivisa in due porzioni separate dalle mura venete, patrimonio dell'umanità riconosciute dall'UNESCO. Abbiamo Città Alta, ricca di bellissimi monumenti e sede di una parte dell'università, e Città Bassa. Bergamo è anche detta la città dei mille perché gran parte dei mille di Garibaldi erano bergamaschi e ha dato ai natali a Papa Giovanni XXIII nato a Sottilmonte e al grande musicista Donizetti. Subì diverse dominazioni, l'ultima, l'austriaca, ha dato l'impronta di industrializzazione tuttora rimasta in quanto il bergamasco è noto per essere un grande lavoratore. Bergamo è di origini prettamente contadine, è indimenticabile il film L'albero degli zoccoli di Ermanno Olmi e la cultura contadina si sa privilegia formaggi e salumi, da immaginare dunque come non sia stato facile e come non lo sia tuttora il passaggio ad una cultura improntata al veganismo. Ricordo che già 10 anni fa chiedevo il caffè macchiato soia in uno dei bar più illustri a Città Alta e mi sentivo ripetere che non c'era il latte di soia. Per fortuna qualcosa è cambiato, possiamo annoverare alcuni locali siti in centro totalmente vegani, il Veghit, il Flower Burger, Sweet Irini, i Buoni Sani, i Sani Sapori in zona Seriate, la fattoria La Capra Campa a Corna Imagna, c'è poi il varietà di Sorisole e ci sono poi alcuni locali e pizzerie dove accanto ad un menù tradizionale molte sono le opzioni vegane, per esempio il Farina e CO oppure il punto macrobiotico di via Quarenghi. In zona viene organizzato il Veghimagna in Facebook, è possibile trovare gruppi fondati da bergamaschi per indirizzare ad un approccio vegano-vegetariano, scegliere vegan a Bergamo, Vegit Vegani d'Italia, i supermercati si stanno attrezzando con parecchie offerte vegane e questo fa ben sperare, si pensi al Sole e la Terra di Curno. Il mondo animalista può vantare molti volontari, soprattutto per quanto riguarda cani e gatti. Il canile di Seriate, nei pressi di una bellissima oasi, e il canile di Calvenzano, vicino Triviglio, dove addirittura d'inverno ci sono le cucce riscaldate per gli ospiti. Qui a Bergamo abbiamo il gattile dell'Empa, il bel gattile di Madone, con spazi al chiuso e all'aperto, e anche una piccola presenza della LAV. Il nostro vanto è anche l'oasi di Valpedrina, dove si possono portare tutte le specie di animaletti protetti e non che si trovano sulla strada feriti o in pericolo e persino i piccioni, che è una specie poco considerata dalla gente. Speriamo dunque che il futuro di Bergamo sia sempre più vegano ed etico.
Tempo di chiudere questa edizione del notiziario VEG condotto da Roberta Pupa. Prima di chiudere, spazio agli appuntamenti, per cui con i miei saluti e quelli della redazione passo la parola a Grazia Cominato.
Apriamo lo spazio dedicato agli eventi ricordandovi che domani alla Cascina Cuccagna di Milano si terrà il Vegan Market organizzato da Essere Animali. Per chi volesse può passare a trovarci perché saremo presenti con un nostro banchetto e sarà davvero bello scambiare quattro chiacchiere con voi. Sarà invece il Parco Massari a Ferrara ad ospitare il Mondo Cruelty Free domani e domenica al Vegan Festival 2021, che è alla sua quinta edizione. Sempre domani la prima edizione di un evento molto particolare. Alle 18 parte da Porta Genova l'Animal Liberation Ride. In pratica le strade di Milano verranno invase da super attivisti per i diritti degli animali con biciclette, roller, monopattini e skate. È previsto sempre per domani alle ore 18 musica live con i 45 giri e street food vegan hummus presso la fattoria di Nonno Peppino a Cerignola. Ricordiamo anche che è in corso una raccolta fondi online per il santuario Nala di Ovada su GoFundMe. Sarà dedicato all'attivista di Toronto Pig Save Regan Russell, uccisa fuori da un macello da un camion che trasportava maiali, il Safe Square di domani a Cava dei Tirreni, a un anno esatto dalla sua morte. E per finire, anche questa settimana non mancheranno i cubi della verità di Anonymous for the Voiceless. Domani, sabato 19 giugno, a Ferrara, Legnano, Arezzo e Cagliari, mentre domenica 20 giugno a Pavia e Nettuno.
Le notizie VEG della settimana.